Salve amici, buonasera, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma RAI Argentina al Mondo dal vivo su www.rai.com.ar e certamente onde corte dalle 20 alle 21 alla frequenza 9395 via WRMI locata a Miami. Saluto la mia fredolosa collega Caritina Kosulic, buonasera.
Io saluto il mio collega Marcelo Cello Ayala ed il nostro fonico Guillermo Vega. Vi ricordiamo il nostro indirizzo email raeitaliano@gmail.com, il nostro Facebook Conexión RAE, il nostro Twitter @ConexiónRAE. Se volete iscriverci lo potete fare e riceverete una QSL. Il nostro indirizzo è RAE Italiano, casella postale 555 CAP 1000, Città di Buenos Aires, Repubblica Argentina.
Molto bene, ieri è stato un pomeriggio veramente complesso per tutti gli argentini, 0-3 contro la Croazia che ha giocato una partita buona, veramente buona. L'Argentina ha giocato una partita piuttosto triste, spenta, non ha giocato praticamente come diciamo si potrebbe giocare. Diciamo, quando uno parla dell'Argentina, parla di Messi, tutti questi campioni, pensa che magari anche con il sangue traginerebbero avanti la squadra, però non è stato il caso. Quindi ora la Nigeria questa mattina ci ha dato un po' di aria a questa situazione per prolungare, non lo so, l'agonia fino a martedì. Quindi speriamo un psicologo forte metta due parole a Messi, a tutto il gruppo, riescano a consolidare il gruppo, perché evidentemente ieri si è visto che il gruppo sta proprio distrutto. Saluto caritina anche a Lara Dricic, che ci ha inviato una email dalla Slovenia, da Capodistria, da Radio Capodistria. Mi ha fatto una domanda, diciamo una domanda anzi normale. Ciao Marcello, siamo scioccati dalla prestazione dell'Argentina contro la Croazia. Cosa è successo? Non ci posso credere. Cosa si dice in Argentina? Un abbraccio, Lara Dircic, che ci ha scritto e ci ha pensato, e io le ho risposto: ciao Lara, anche noi siamo scioccati dalla prestazione della nazionale. Comunque, dopo la partita contro l'Islanda, la fiducia era già calata. Qui la gente è un po' triste, anzi adesso ero in metro e il silenzio è anomalo, perché è capitata questa cosa. Insomma, la prestazione non è stata all'altezza del campionato e adesso un miracolo porterà l'Argentina agli ottavi. Che ne pensa la mia risposta?
No, giusta. Bisogna anche rilevare che il caos è incominciato a partire dall'1-0, quando il povero portiere argentino ha sbagliato invece di rinviare la palla a un collega,
l'ha regalata
al croato.
Tristezza in attesa del miracolo. Questo è il corollario, diciamo, il quale ho chiuso la email alla nostra collega. Una bomba, un poeta proprio.
Lei è amico di Lara?
Certo, siamo stati insieme a Milano l'anno scorso, abbiamo mangiato anche qualche polpettone, quindi andava tutto bene. È una rossa con tanta energia, con una forte determinazione, veramente molto importante. Quindi quest'anno purtroppo la RAE non viaggerà alla riunione annuale del PRI internazionale, quindi quest'anno era l'opportunità di conoscere anche i colleghi della Georgia che si sono aggiunti, incorporati, aggregati a questo bellissimo gruppo del PRI internazionale, e certamente ormai.
Ma forse il prossimo anno con la Via Francigena.
Quello è la comunità radiotelevisiva, là ci pensa Loredana Cornero, a cui salutiamo anche.
Forse lì ci conosco.
Sì, là le faremo. Anche mi sa che Guillermo Vega è interessato a quella gita, quindi dobbiamo parlarci. Molto bene, ora sì. 19 volte devo dire, dobbiamo vincere martedì, l'ho detto già due volte, quindi mancano 17. Ecco, titoli. Il sindacalismo afferma che lo sciopero di lunedì sarà il più categorico degli ultimi anni. Il governo asserisce che non servirà a niente. Il Senato comincia ad analizzare la settimana a Ventura il progetto sull'aborto ormai approvato nella Camera dei Deputati. Le Nazioni Unite hanno approvato una nuova risoluzione sulle isole Malvinas. I parenti dei giornalisti Quadregni uccisi sono partiti per la Colombia per riconoscere i corpi trovati nella selva colombiana. La nazionale argentina è stata sconfitta dalla Croazia e ha un piede fuori dal mondiale. E queste sono le notizie. Dalla Confederazione Generale del Lavoro, la principale centrale sindacale dell'Argentina, affermano che lo sciopero nazionale di lunedì prossimo sarà il più categorico degli ultimi anni. Lo ha asserito uno dei leader dell'entità, Juan Carlos Schmidt, il quale ha avvertito che la tensione fra le centrali sindacali ed il governo sarà ancora più forte se non vi sono cambiamenti nella politica economica. Il dirigente sindacale ha criticato i risultati raggiunti dal governo del presidente Macri nella lotta contro l'inflazione e l'accordo con il Fondo Monetario Internazionale per un prestito di 50 miliardi di dollari. Schmidt ha dichiarato che il dato più angosciante è la caduta del livello di impiego. Docenti, bancari, impiegati, giudiziari, camionisti, lavoratori aeroportuali, oltre alle centrali sindacali del trasporto pubblico, treni, metropolitana e autobus, aderiscono allo sciopero di lunedì. Dal suo canto, il ministro del lavoro, Jorge Triaca, ha asserito che la misura di forza non serve a niente ed ha reiterato la volontà di dialogo del governo. Stando a Triaca, la maggior parte dei reclami per i quali la CGT, la CGT e le altre centrali scioperano si stavano negoziando. Il Comitato per la Decolonizzazione delle Nazioni Unite ha approvato una nuova risoluzione che esorta l'Argentina e il Regno Unito a dialogare per risolvere la controversia sulle isole Malvinas. La risoluzione è stata presentata dalla delegazione cilena con l'appoggio della Bolivia, Cuba, Ecuador e Nicaragua, paesi che hanno reiterato il loro sostegno al reclamo argentino di sovranità. In quel quadro, il ministro degli esteri del nostro paese, Jorge Faurí, ha ricordato che nessuna delle risoluzioni delle Nazioni Unite ha incorporato il principio di libera determinazione in questo processo di decolonizzazione. Il funzionario ha rilasciato questa dichiarazione in riferimento alla posizione di Londra che concede agli abitanti delle isole la decisione sul futuro dell'arcipelago. Nel 2013 quasi il 100% di loro ha votato in un referendum il mantenimento del loro status come territorio britannico di oltremare. D'altro canto, Faurí ha rilevato che quest'anno si sono potuti identificare oltre 100 soldati argentini, i quali dopo la guerra del 1982 sono stati seppelliti in Malvinas in tombe senza identificazione. La prossima settimana il Senato argentino inizierà ad analizzare il progetto per depenalizzare l'aborto, che è stato già approvato nella Camera dei Deputati. Stando alla vicepresidente e titolare del Senato, Gabriela Michetti, l'iniziativa sarà dibattuta dalle commissioni della Sanità, Giustizia, Affari Costituzionali e del Budget. Sul totale di senatori, 30 si sono già detti contrari all'iniziativa, 27 favorevoli e vi sono ancora 15 indecisi. I promotori della legalizzazione dell'aborto hanno criticato la decisione della Michetti, che si oppone al progetto, di inviarlo alla Commissione del Budget perché il testo non include la gestione di fondi pubblici. Avvertono che l'analisi nelle commissioni ritarda il dibattito in plenum nel Senato. Il presidente Maurizio Macri si è pronunciato contro l'iniziativa, anche se ha promesso di non porre il veto se i senatori lo convertono in legge. Per ora in Argentina l'aborto è soltanto autorizzato in casi di stupro o quando la vita della donna incinta è a rischio. Tre cadaveri sono stati trovati in una zona selvatica della Colombia. Essi potrebbero appartenere ai tre giornalisti sequestrati e uccisi nel mese di marzo da un gruppo ribelle. Il procuratore ecuadoregno a carico della causa, Wilson Toinga, ha informato che si stanno facendo test DNA per confermare se i corpi appartengono a Javier Ortega, Paul Rivas ed Efraín Segarra, giornalisti del quotidiano El Comercio. Inoltre, i parenti delle vittime sono partiti per la Colombia per identificare i resti trovati a Tumaco dalle autorità locali. Ricordiamo che i giornalisti sono stati catturati dai ribelli lo scorso 26 marzo. Loro hanno riconosciuto di aver ucciso i suoi prigionieri. Passiamo ora allo sport. La nazionale argentina è stata schiacciata dalla Croazia e la sua esclusione dalla Coppa del Mondo è ormai vicina. La Croazia ha superato la nostra nazionale 3-0. Dobbiamo vincere martedì. La prestazione della squadra è stata preoccupante in vista di ciò che deve affrontare al di là dell'attesa del risultato ormai già conosciuto della Nigeria, che ha vinto 2-0. Dobbiamo vincere martedì. Martedì gli argentini affronteranno i nigeriani. Il portiere argentino Wilfredo Caballero ha protagonizzato la papera della Coppa. Ha consentito al giocatore croato Rebic di portare in vantaggio la Croazia con una mezza rovesciata. Questa seconda partita del gruppo G ha messo in evidenza le debolezze della squadra argentina ed un profondo malessere fra lo staff tecnico di alcuni giocatori. Nella conferenza stampa il CT Jorge Sampaoli si è assunta tutta la responsabilità ed ha asserito che il progetto da lui previsto non è arrivato ai giocatori. Poco dopo l'attaccante Sergio Agüero ha dichiarato dinanzi ai giornalisti che Sampaoli faccia quello che vuole. Per continuare in Russia le alternative sono queste. Se la Nigeria ha superato l'Islanda, l'Argentina si qualifica se supera la Nigeria e la Croazia non perde con l'Islanda. Nel caso i nordici vincessero bisogna tenere conto della differenza di reti. Oggi il Brasile ha sconfitto il Costa Rica 2-0 ed è molto vicino alla qualificazione per gli ottavi. Serbia-Svizzera, la partita che chiude la giornata per il gruppo E in questo minuto, pareggiano 1-1.
E ora un po' di musica, ascoltiamo Suna Rocha che interpreta Perfume de Carnaval.
Parole che fanno il giro del mondo per sentirci più vicini. Attualità di X, comunicazione con emozione. Sabati sulla RAE, Argentina al mondo.
Salve amici, benvenuti a una nuova puntata dell'attualità di X. Questa è la numero, la puntata 23. Il saluto a Arnaldo Slain, l'uomo Dixer della radio argentina al mondo. L'emittente cattolica filippina Radio Veritas Asia è stata ascoltata in lingua Kachin sulla frequenza 15.225 kHz con 250 kW di potenza.
This is the Japanese program of Radio Veritas Asia.
Radio Veritas Asia.
Asia. Radio Rankin Kaman, chiamata anche Radio Rainbow, è un'emittente religiosa che trasmette in modo clandestino per l'Iran in lingua farsi da lunedì a venerdì dalle 16 alle 16.30 UTC sulla frequenza 7580 kHz. Una radio affiliata al governo degli Stati Uniti ha perso il suo socio locale in Myanmar quando si è rifiutata di ubbidire il divieto di utilizzare il termine Rohingya per descrivere la minoranza musulmana. Il portavoce di Radio Free Asia, Rohit Mahajan, ha affermato che le autorità di Myanmar, che non erano disposti a sottomettersi alla pressione di usare un'altra parola che non fosse Rohingya. Circa 700.000 persone di questa etnia sono fuggite verso il Bangladesh da quando il governo ha lanciato una violenta campagna controinsurrezionale alla fine di agosto nella parte ovest di Myanmar, dove abita la maggioranza. E passiamo alla Repubblica Ceca. Nel corso dei prossimi mesi la radio ceca licenzierà circa 100 dipendenti dei 1.500 che vi lavorano. La causa sono i necessari risparmi per poter aumentare gli stipendi agli altri lavoratori. Sentiamo la radiodiffusione ceca.
Posluchate české vysílání Rádia Praha. Vysílání českého rozhlasu do zahraničí.
L'ex sindaco di Miami, Tomás Regalado, è stato nominato direttore dell'ufficio trasmissione a Cuba dagli Stati Uniti. L'ufficio gestisce le stazioni radiofoniche e TV Martí, che si oppone al governo dell'isola. Regalado, 71enne di origine cubana, ha affermato che non vuole che le emittenti siano un'alternativa, bensì il principale mezzo di comunicazione del popolo cubano, ed ha asserito che l'unica soluzione per quel paese è la libertà e la democrazia. Regalado, arrivato 11enne negli Stati Uniti insieme a suo fratello come parte del programma Pedro Pan di trasferimenti di bambini cubani dopo la vittoria della rivoluzione cubana, è stato eletto sindaco di Miami nel 2009 ed ha rinnovato il suo mandato nel novembre 2013. L'OCB è un'entità del governo statunitense che dipende dal Broadcasting Board of Governors. E terminiamo in Germania, dove con la frase «Cari ascoltatori nei paesi lontani», la Deutsche Welle è andata in onda il 3 maggio 1953. Dall'inizio si è stabilito l'obiettivo di offrire agli ascoltatori all'estero una visione politica, economica e culturale del paese. Deutsche Welle ha cominciato questo lavoro con trasmissioni sulle onde corte da Colonia, rivolte ad un pubblico che si trova in diverse parti del mondo. All'inizio lo faceva soltanto in lingua tedesca. Nel 1954 si sono aggiunte altre lingue straniere. Nel 1992 l'offerta si è allargata alla televisione e poco tempo dopo a internet. Il direttore generale della Deutsche Welle, Peter Limburg, ha affermato: «Certamente i giorni delle onde corte erano più facili. Tuttavia, grazie ad internet, ai social network e alla nostra rete di soci, abbiamo la possibilità di raggiungere un numero significativamente superiore a quello precedente. Offriamo un mix di notizie, interviste, editoriali presentati in modo moderno che cercano di soddisfare gli interessi della vostra e della nostra diverse audience, spesso giovanili». La Deutsche Welle si è evoluta fin dai giorni di radio. La Deutsche Welle manda in onda programmi di televisione in quattro lingue, offre una grande varietà di contenuto audio, pubblica notizie su internet in 30 lingue ed è molto presente sui social. quelli che poco sanno in Germania che dal 1965 la Deutsche Welle Akademie, la principale organizzazione tedesca per lo sviluppo di media internazionale, ha formato migliaia di giornalisti di tutto il mondo. Quando i ministri tedeschi vanno all'estero, a volte incontrano interlocutori di alto livello che gli riferiscono l'influenza della Deutsche Welle ha avuto su di loro. 65 anni dopo la creazione della Deutsche, la situazione politica mondiale è così difficile come quella del 1953. Le preoccupazioni su una nuova guerra fredda e la libertà stampa e di espressione sono minacciate in molte parti del mondo. Molto bene amici, era l'ultima notizia dell'attualità di X. Il saluto a tutti voi, ricordatevi casella postale 555, codice postale 1000, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Inviateci il vostro rapporto d'ascolto e ringraziamo Arnaldo Slime per la produzione di questo programma.
Ora un po' di musica, ascoltiamo Richard Coleman che interpreta come la musica lenta.
Te arrimaste a mi lado, susurrando algo de voz. De inmediato sugeriste que bailáramos y fuiste apartándote no más. Ah. Puse todo en el freezer porque salgo a navegar. Esta noche serviremos el cuerpo de tu amante en bandeja de cristal. Esta noche brindaremos como copas sus racones, beberemos lo que hay. La tormenta es como la música lenta. Que hice mía. Ajá. La metódica locura es un bote salvavidas flotando a la deriva del océano cianuro en el que nada. La tormenta es como la música lenta y te veo en trozos de un espejo roto. Silbaremos con los labios rojos otra melodía.
Benvenuti alla conversazione. La conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Oggi siamo collegati telefonicamente con il cantautore italiano Franco Simone. Lui ha composto e musicato il brano vincitore a Vigna del Mar nel 2015 e ha scritto ed interpretato l'opera rock sinfonica Stabat Mater partendo dal testo latino di Jacopone da Todi. Ora presenta il nuovo album Per Fortuna, dove rivitalizza i suoi grandi successi. Buonasera signor Simone, come sta?
Buonasera, grazie al cielo, molto bene, mando un abbraccio affettuosissimo a tutti voi, all'Argentina in particolare, perché non vedo l'ora di tornare. L'Argentina è sempre nel mio cuore, anche quando sono lontano.
Quando ci è stato per la prima volta?
La prima volta era il 1979. Arrivai sull'eco del successo di Tu sempre tu e così sia, perché la mia fortuna fu che quel mio disco era al primo posto durante i mondiali in Argentina, per cui moltissima gente si interessò di me anche dagli Stati Uniti, perché mi avevano ascoltato in Argentina durante i mondiali. Quindi è stato un momento particolarmente fortunato che mi ha legato per sempre all'Argentina.
E lei ora presenta questo nuovo album. Cosa si devono aspettare i fans di questo nuovo lavoro?
Beh, grazie al cielo lo possono già ascoltare, perché ormai con tutti i investimenti moderni tra Spotify, le vendite digitali, è disponibile. Infatti mi stanno arrivando commenti da ogni angolo del mondo, perché questo è possibile con queste nuove, questo nuovo modo di diffondere la musica, che a me non dispiace affatto. Molti si lamentano perché non si vendono più dischi, però c'è questa cosa meravigliosa di poter far ascoltare nello stesso giorno, in contemporanea, la musica nel giorno stesso dell'uscita, e questo io lo trovo magnifico. Per cui poi che cosa ci sia in questo disco, più che mai ci sono io, con tutta la mia storia, con tutti i miei amori, con tutte le mie passioni. Più che mai sincero, perché quello che ho imparato dal mio mestiere è che non esiste nulla di meglio della verità, della sincerità, e mi sforzo di non fare altro.
In questo album ci sono molti duetti, per esempio lei ha lavorato con il gruppo cileno Inti Illimani. Dove li ha conosciuti e in quale occasione?
Beh, gli Inti Illimani, per me che ero uno studente, io studiavo la facoltà di ingegneria a Roma, arrivai a Roma nel 68, quindi era un periodo molto interessante da ogni punto di vista sociale, politico, economico, e mi ricordo che in tutte le stanze della casa dello studente dove io vivevo non mancava un disco degli Inti Illimani, perché gli Inti Illimani avevano portato un gusto nuovo, non solo da un punto di vista proprio di impegno sociale, che era enorme, loro erano esuli, ma soprattutto musicale, perché per noi è arrivata questa musica che suonava molto originale, molto particolare, tutti l'abbiamo amata. In tutte le stanze dei miei colleghi, degli studenti, non mancava mai un disco degli Inti Illimani. Poi li ho conosciuti, ne ho apprezzato l'estrema umiltà. Un giorno addirittura sono arrivati a dirmi: Franco, siamo disposti anche a suonare qualunque cosa pur di fare qualcosa con te. Ed è stato commovente questo atto di umiltà, perché ripeto, io li vedevo con gli occhi di uno studente che guarda dei personaggi leggendari. Poi oggi che cantano addirittura con me una mia canzone, beh, questo è un sogno che si è realizzato. Però al di là degli Inti Illimani, devo dire che c'è una cosa che è molto argentina, perché io ho sempre sostenuto che, se devo dire 3-4 nomi delle cantanti donne di tutto il mondo, non manca mai Mercedes Sosa, la grande Mercedes. L'ho amata con tutta la mia umanità, con tutto me stesso, con il massimo dell'ammirazione, davvero. E lei, proprio lei, mi ha fatto conoscere la più bella versione di Gracias a la Vida, quel capolavoro di Violeta Parra. Io me ne sono innamorato proprio ascoltandola da Mercedes Sosa, e in questo disco ne ho fatto una mia versione, e una mia versione, ripeto, ma nasce dall'amore che è nato proprio ascoltandola da Mercedes Sosa, e non è stata l'unica volta. Una cosa che ricordo della grande Mercedes, un mio cruccio, una cosa di cui mi lamento, e purtroppo non ho fatto in tempo a duettare con lei. Eravamo d'accordo che l'avremmo fatto. Lei, quando venne a Roma, mi disse: Franco, vieni quando vuoi, io sono pronta a duettare. E mi fece vedere l'apparecchio con cui ascoltavo la musica. Dice: lo vedi questo iPod? Vado sempre in giro con le tue canzoni. E anche questo mi è sembrato una cosa meravigliosa. Il mio idolo, la donna che ritenevo perfetta, un'artista meravigliosa, enorme, grandissima, gigantesca, che ascoltava la mia musica. Per me questo era un grandissimo regalo.
Ciao Franco, sono Marcello.
Sì, pronto.
Come stai?
Ciao Marcello. Ciao Marcello.
Sentiamo un pochettino.
Molto bene, grazie.
Sentiamo un pochettino di questo omaggio alla grande negra Mercedes Sosa.
Sì, come no. Come
va.
Voi, seguo, come voi. Sì.
Sul fondo estrellando y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado.
Ma qui avete fatto anche qualche lavoro forte sulla percussione, diciamo, non è una versione semplicemente che si assomiglia, se non è una versione che ha tutto del tuo, no?
Beh sì, io ogni volta che canto le mie, io credo che sia un dovere di onestà di ogni artista, ogni volta che si canta una canzone bisogna immaginare che quella canzone stia nascendo in quel momento, sempre fermo restando l'amore per, nel mio caso, per Mercedes Sosa che me l'ha fatto conoscere, ma nel momento in cui io comincio a cantare devo immaginare che quella canzone stia nascendo in quel momento. In particolare qui sono presenti diversi colleghi artisti che posso dire di aver scoperto e valorizzato, perché li ho scoperti durante The Voice in Cile, che è stata un'esperienza bellissima. Sono tutti nuovi talenti che mi è piaciuto che stessero insieme a me per rendere omaggio a questa grande canzone, questa canzone meravigliosa, immortale. Ecco, molta gente, lo chiarisco attraverso voi, vi ringrazio per l'opportunità che mi date, mi dico, ma tu non vieni in Argentina, non vieni in Uruguay, non vieni in Paraguay, vai sempre in Cile. Io faccio l'artista, non faccio il manager. In Cile mi stanno chiamando un sacco di volte, sono molto affezionato al Cile perché è un dovere di gratitudine. Dante Alighieri diceva: amor a nullo amato, amar perdona. Cioè, se uno ti ama, tu non puoi fare a meno di amarlo. Quindi magari mi invitassero anche in Argentina a fare per esempio The Voice Argentina, lo farei molto volentieri.
Allora facciamo dei manager, dire. Facciamo i manager se vuoi, eh.
Grazie.
Prego. No,
però, ci farebbe molto piacere, grazie. Però ripeto, l'Argentina è sempre nel mio cuore. In fondo sottolineo che io sono arrivato anche in Cile, ma quasi come derivazione del mio successo che era nato in Argentina. Certo. Il mio successo in lingua spagnola è stato consacrato da una famiglia discografica di argentini, la famiglia Kaminsky in particolare, che mi ricordo che quando hanno sentito le mie canzoni hanno detto: andiamo al primo posto senza problemi, senza dubbi. Ed erano sicuri, perché io credo che se uno si intende di musica non deve fare gli esperimenti. Se c'è un buon disco e tu hai il potere di farlo capire alla gente, il successo arriva come conseguenza. Però io, ripeto, faccio l'artista, poi il resto lo fanno gli altri, quindi discografici, le radio come voi, e vi ringrazio. Però è un lavoro, ripeto, ma non mi piace. C'è una signora addirittura che si è offesa, mi ha tolto il saluto,
no,
perché ha detto che è evidente che io non amo abbastanza la gente.
No. A parte ha nominato Kaminsky, che è uno dei cognomi più importanti della radio qui in Argentina, no? Sono dei cognomi storici.
Ma infatti, ma io sono molto grato, erano certo. Mario e Norberto Kaminsky,
certo,
che hanno fatto per me proprio, sono stati fondamentali, perché ricordo quando per esempio io feci il disco Paesaggio, la versione spagnola la registrai proprio a Buenos Aires.
Ah.
E lui non ha aspettato di vedere, non ha fatto come fanno in tanti: vediamo se piace ai giornalisti, alla radio. Lui l'ha ascoltato, ha detto: la settimana prossima siamo al primo posto. Barbaro, mi disse. Canzione barbara. Lui aveva già visto tutto, capito quello che sarebbe successo, forse più di me. E infatti così è stato. Prima ancora che il disco uscisse, lui però l'ha fatto ascoltare, perché mi ricordo che ero a Buenos Aires. In una sola giornata le radio di Buenos Aires hanno trasmesso 33 volte la mia canzone prima ancora dell'uscita.
Hai capito.
Per cui voglio dire, è chiaro, ci vuole la canzone, ma ci vuole anche chi ci creda, non chi ti aiuta. Lo dico perché oggi purtroppo i nuovi talenti non hanno quasi, è un problema mondiale che non si aiutano i nuovi talenti, quelli veri, quelli che non seguono le mode, quelli che non fanno soltanto, che hanno i tatuaggi sopra il braccio e che fanno soltanto reggaeton o non so cosa di moda. No, i veri artisti oggi faticano, perché ci sono molto pochi discografici come quelli che ho avuto la fortuna di conoscere io, che riconoscevano gli artisti e li aiutavano, perché dicevano: tu sei bravo, domani tu sei classifica, perché avevano il potere e la capacità di riconoscere gli artisti. O forse un po' comincio a farlo anch'io adesso, nel senso che quando posso aiuto come posso tutti i nuovi talenti, perché penso di poter essere utile. Per esempio, in questo disco ho voluto io stesso tanto questi nuovi talenti che cantano con me, a parte gli Intilimani, che sono, per esempio, c'è anche Irene Fornaciari, la figlia di Zucchero, certo. Fornaciari, e che molti pensano che canta perché è la figlia. È vero il contrario. Siccome l'Italia è un paese, non voglio parlare male del mio paese, ma è un paese in cui è pieno di raccomandati, no? Di quelli che dice: lei perché è figlio di quello lì. La povera Irene, dico povera perché è bravissima, ha un grandissimo talento, e moltissimi pensano che magari si parli di lei perché è figlia di uno dei più grandi personaggi della nostra musica. Non è così. Poi vorrei andare avanti anche con Astrid, questa ragazza che ha vinto, cilena, che ha vinto l'ultima edizione del Festival Internazionale Etnico di Vigna del Mar. Sono stato molto contento di duettare con lei. Lei, quando l'ho chiamata per dirglielo, non ha dormito la notte per l'emozione, però mi sembra giusto e molto bello anche poterlo fare.
Franco, in questo album ci sono alcune versioni di brani già molto noti, come per esempio Paisaje, ma rinnovato al ritmo di cumbia. Come ti è venuto in mente?
No, quello è un omaggio diretto. Le posso chiedere una cosa, cara signora?
Certo.
Le posso chiedere? Sì, diamoci del tu, per favore. Mi sento morire quando mi parlo del lei.
No, morire.
Okay. Potremmo... Sì, come no.
grazie. Grazie. Allora, dicevo, quello è un omaggio alla grande Ginta. Perché io non conoscevo, sinceramente, quando sono arrivato, non conoscevo... era anche lontana dal mio gusto musicale, però più la conosco e più mi innamoro di questo personaggio così fragile, così particolare, che ha dato anche uno spessore diverso al ritmo popolare della cumbia. Ho visto il film di Lorena Muñoz, protagonizzato, come dite voi, da Natalia Oreiro, che è bellissimo, è stato uno dei più bei film che abbia visto negli ultimi anni. Quindi il mio è stato un semplice omaggio. Ho trovato bellissimo che lei si sia interessata a me, alla mia musica, che abbia incluso questa sua mia canzone, che è diventato uno dei più grandi successi della sua vita. Però mi è sembrato quasi doveroso, ho detto: a questo punto sono io che faccio un omaggio al re, a lei e al suo ritmo. Quindi
allora,
ho preso la mia canzone, non ho cambiato genere.
La sentiamo un pochettino, vai.
Però ripeto, consideriamola un mio omaggio, io autore, a questa grandissima icona argentina che è stata Ginta.
Ahí va.
Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse.
Però, Franco, diciamo, quando un artista come te fa una canzone, questo è un successo. Nella versione vecchia sicuramente lo sarà con questa, no? Come fai a decostruire la versione originale per darle questo? Sebbene, come hai detto, un omaggio a Ginta, no? Però, diciamo, cosa si sente come artista al mettere in questa nuova predisposizione la canzone?
Ma a me viene molto naturale, perché come faccio il cantante oltre che l'autore? Andate adesso per cantare, per cui anche se cambia il ritmo, se uno sa cantare dovrebbe approfitto anche per ringraziare davvero di cuore il grande Vicentico, perché ha fatto una versione completamente diversa ma molto originale. Mi ricordo un po' certi classici degli anni 70 dei Procol Harum, Quindi davvero, poi lui ha una voce che mi richiama il grande Roberto Carlos, che è indubbiamente uno degli artisti che ho amato di più, e la voce di Vicentico un po' me lo richiama, quindi gli sono molto grato, perché ho visto che continua ad avere un successo enorme anche lui con questa canzone, che addirittura ho letto che qualcuno ha proposto come inno nazionale argentino, che non potrebbe essere, perché una canzone italiana non può essere un inno nazionale argentino, però mi ha fatto piacere questa cosa esagerata, ma grande dimostrazione di affetto. Quindi viva Gilda, viva Vicentico, viva l'Argentino.
Franco, tu canti spesso in spagnolo, ti senti a tuo agio quando interpreti le canzoni nella nostra lingua?
Ma io non solo lo canto, lo scrivo, i testi me li faccio sempre da solo in spagnolo, per cui, per esempio, Viento de Amor, che canto in quest'album, l'ho scritta prima in spagnolo, poi l'ho tradotta in italiano. Mi è successo varie volte. Quando sono in scena e canto, non fa alcuna differenza.
Quindi voi se l'espagnolo la muy bien.
Ma mira, lo hablo bastante, corretto, io penso, perché non ho la facilità totale, perché non vivo lì. Però cerco di parlare corretto e comunque, soprattutto quando scrivo i testi, cerco di rispettare. Sì, il pensiero di me, autore di quello che ho scritto in italiano, però mi concedo anche la libertà di cambiare delle cose, perché certo, per esempio, ci sono delle parole che hanno un loro fascino in ogni lingua e sono intraducibili. Per esempio, madrugada è una parola bellissima che non ha, perché per dire madrugada in italiano dovrei dire ore piccole. Ore piccole è brutta come espressione, madrugada è meravigliosa, è una poesia. Per cui quando io faccio il testo in italiano e poi in spagnolo, mi concedo la libertà di cambiare delle frasi utilizzando la magia di ogni singola lingua. Questo succede normalmente.
E secondo
un altro esempio, scusate, un esempio, libertà è una parola brutta in italiano. Freedom è meraviglioso, per esempio, in inglese.
Ti piace più la musicalità?
Libertà è... Sì, la parola libertà è dura, adesso suona male. Freedom sembra una parola d'amore, invece, no?
E secondo te quali sono le ragioni del tuo successo in questi paesi, qui in Latino America?
Perché ci somigliamo. Io ho scoperto venendo lì che ci somigliamo. Io sono uno molto sincero, molto onesto e molto istintivo. Il mio modello umano e artistico è Papa Francesco. Io lo porto sempre come esempio. È una cosa che non molti sanno, non è neanche tanto importante, però ve la dico perché è simpatica, spiega il mio pensiero sull'America Latina. Alla vigilia dell'elezione di Papa Francesco, io dissi: speriamo che il prossimo Papa sia dell'America Latina e che si chiami Francesco.
Hai capito?
Spiego perché. Francesco perché secondo me San Francesco è un santo in assoluto come modello, perché è stato un santo peccatore che quindi ha conosciuto la vita e poi ha conosciuto la santità, quindi ha conosciuto tutti gli aspetti della vita, e poi perché è stato rivoluzionario in assoluto, un grandissimo santo. Ultima cosa, ha posto il suo nome, mi chiamo Francesco all'anagrafe. Poi dicevo del Sud America, perché in America Latina non siete tutti brava gente, ma quando lo siete al 100%. L'Europa, per quanto ci sforziamo di essere puri, abbiamo proprio una forma di corruzione storica nella nostra storia attualmente. Ci sono delle cose irrimediabili, stiamo vivendo una specie di caduta dell'impero romano, per cui per quanto possa essere buona una persona europea, ha sempre qualcosa di discutibile. I latinoamericani, ripeto, ci sono tanti disonesti, ho conosciuto anche tante brutte persone, ma voi quando siete delle buone persone lo siete completamente, come lo è secondo me Papa Francesco. Uno può non condividere alcune sue cose, ma è un Papa completamente onesto, trasparente, santo subito, dico io. Io sono molto grato, tutti noi siamo molto grati all'Argentina per questo grande regalo che ci ha fatto, per questo Papa meraviglioso che secondo me ha riportato il discorso del cattolicesimo esattamente dove aveva lasciato Gesù Cristo.
Franco, quando pensi di venire in Argentina?
La domanda è interessante. So quando tornerò in Cina, perché per l'ennesima volta mi stanno invitando mille volte a ripetizione. L'Argentina spero di venire presto. Ho anche offerto condizioni che non do in generale, pur di venire, però sembra tutto molto difficile. Ripeto, non dipende da me. Anche lì, ecco, ho detto prima che non tutti sono onesti. È capitato anche di conoscere qualche manager a cui interessa tutto fuorché l'arte,
ecco.
Non tutti ovviamente. Per esempio, ultimamente ho lavorato con un signore, Adrian Dost, ho avuto una bellissima esperienza come manager. In passato ho conosciuto qualcuno che più che all'arte interessa il dinero, quelle persone non mi piacciono.
E quando viene in Argentina deve venire qui alla radio,
ma molto volentieri. Guarda, io poi non vedo l'ora di venire per presentare il mio Stabat Mater, che
certo,
è l'opera più importante che io abbia fatta. E se trovate, guarda, mi sono anche offerto, se trovate una cosa, ma anche benefica, dove si possa organizzare bene, io sono disponibilissimo.
Ecco.
Però ho bisogno di qualcuno che organizza. Ripeto, io faccio l'artista.
Lo sto segnando, sto scrivendo tutto io.
No, ma guarda che chi mi conosce lo sa bene che io dico di brutto. Il mio pregio coincide col mio peggior difetto, che le cose io non conto mai fino a 10. Uno dice che bisognerebbe contare fino a 10 prima di parlare. Io le cose le penso e le dico, e sono contento di tutto ciò. La vita mi ha sempre premiato, grazie al cielo. Perdo le battaglie, ma non le guerre, in questo senso qui. Per cui sono molto felice quando succedono queste cose.
Molto bene, Franco. Noi vogliamo ringraziarti la tua presenza nel nostro programma. Tantissima gente ci sta ascoltando tramite il nostro sito www.rae.com.ar. Certamente restiamo in attesa della tua presenza nel nostro paese e nei nostri studi, e in bocca al lupo con
benissimo,
questo bellissimo disco. E chiudiamo con una canzone. Caritina,
sì,
ti saluta.
Appunto, chiudiamo con la canzone che dà il titolo a questo album, Per Fortuna.
Ecco, posso dire una cosa? Che
certo,
proprio
certo.
È uscito un articolo, credo che sia l'articolo più bello che abbiano mai scritto su di me. L'ha scritto il quotidiano L'Avvenire, che va in tutto il mondo, perché è il quotidiano dei Vescovi, e hanno scritto, quasi mi vergogno a dirlo, che sono l'artista italiano più rappresentativo in giro per il mondo in questo momento. Forse hanno esagerato, però mi hanno commosso.
No,
è uscito oggi.
Meritato, oggi, complimenti e tanti, tantissimi auguri, Abbraccio enorme.
Para todos los oyentes que escuchan el castellano, que habla castellano, le envío el más fuerte abrazo desde Dominicana, esperando volver muy pronto a Argentina, vuestro país, con todo el cariño posible.
Abbraccio.
Gracias a ustedes.
Grazie.
Grazie.
Ciao. Franco Simone.
Non ho paura di guardarmi dentro. Per fortuna finalmente posso avere te. E adesso sfido il vento, adesso non mi perdo, in guerra col destino, anche l'acqua mi sembrava veleno, e si è arrivata a tendermi la mano. Sto parlando piano, guarda adesso non c'è più nessuno. Per fortuna mentre muore il giorno ci sei tu. Mentre il cielo si fa rosso non ho paura di guardarmi dentro.
Molto bene amici, siamo arrivati alla fine del nostro programma. Oggi un programma speciale con la presenza di questo grandissimo cantautore italiano, ormai latinoamericano, non si arrabbierà se lo diciamo, Franco Simone, tutti abbiamo in qualche maniera interpretato le sue canzoni. Lunedì non ci saremo qui perché ci sarà lo sciopero generale nella Repubblica Argentina, sarà a martedì. Il saluto cordiale a Guillermo Vega, che oggi l'abbiamo fatto lavorare tanto, abbiamo fatto mettere dei dischi, poraccio. Ha vinto la Svizzera 2-1 alla Serbia. Continuano i mondiali, Caritina?
Vi auguriamo un ottimo fine settimana e ci rincontriamo martedì.
Ciao!